Ed è arrivato il mio turno, il turno del vostro Enzo, di salutarvi, di ringraziarvi per essere ancora una volta all'ascolto, quindi benvenuti anche da parte mia per questo ultimo appuntamento di questa settimana, mi auguro, passata insieme. Nello studio della prima lettera di Pietro abbiamo visto proprio ieri i versetti dal 13 al 21, mi riferisco al primo capitolo, che ora vado a rileggervi. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo. Anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi, perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Abbiamo visto come l'obbedienza a Dio sia importante. Pietro prevede una serie di conseguenze derivanti dall'obbedienza a Dio e dal conseguente processo di santificazione iniziato dal credente al momento della conversione. Una di queste è un incremento dell'amore fraterno fra i cristiani. Leggiamo quindi il versetto 22 di Prima Pietro capitolo 1. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amor fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Potrebbe essere tradotto così: allora, avendo purificate le vostre anime con l'obbedienza ai comandamenti di Dio, unica strada per la santità, amatevi gli uni gli altri intensamente. Pietro si attende dunque che la crescita nella santità conduca a un amore più profondo tra i cristiani. È come se dicesse: una volta che avete iniziato a crescere in santità, così da provare affetto genuino l'uno per l'altro, rendete il vostro amore l'uno per l'altro intenso, profondo e forte. Questa è la prima applicazione specifica fatta da Pietro, derivante dai comandamenti generali che esortavano alla santità. In pratica, Pietro vuole ricordare ai suoi lettori che uno dei primi segni dell'autentica crescita in santità negli individui e nelle chiese è un intenso amore per gli altri credenti. Vuole inoltre infondere fiducia a quanti affermano che le persone umane non solo non sono immutabili nel corso della loro vita, ma possono essere cambiate improvvisamente e permanentemente mediante la potenza del Vangelo. Quest'amore è motivato per Pietro dalla partecipazione del credente a una nuova e celeste nascita, una nuova nascita che scaturisce dalla parola vivente e efficace di Dio stesso. Pietro identifica questa parola rigeneratrice con la predicazione del Vangelo, infatti dice nei versetti dal 23 al 25: «Perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti ogni carne è come l'erba, e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola che vi è stata annunziata». La nostra rigenerazione spirituale, la nostra crescita, il nostro cammino di santificazione scaturiscono e trovano linfa vitale in quella parola, in quella buona notizia che ci è stata annunciata. Qual è quella parola? Gesù Cristo. Nella seconda parte del primo capitolo, Pietro ha parlato di obbedienza spirituale, di separazione dal mondo, di santità del credente, di comportamento sobrio e timoroso di Dio. Queste, dice l'Apostolo, dovrebbero essere le caratteristiche che contraddistinguono una persona che è rinata spiritualmente in Cristo e che vuole fare la volontà di Dio, non solo in vista e in funzione delle benedizioni spirituali promesse da Dio per il futuro, nel cielo, ma anche per il desiderio di compiacerlo qui, nella vita, sulla terra. La vita, vi ricordo, è vista dall'Apostolo come momento di transizione prima di una eternità vissuta con Dio. Ora, nel capitolo 2, Pietro continua in questo suo ragionamento e dice chiaramente ai suoi lettori che la conseguenza naturale di una così meravigliosa nuova nascita è il desiderio di una altrettanto meravigliosa crescita. Prima di proseguire nel nostro commento, leggiamo insieme i primi 10 versetti del capitolo 2 di Prima Pietro. «Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie, di ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Infatti si legge nella Scrittura, «Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra di inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Pietro ci dice in questi versetti che l'uomo che si è da poco convertito, che ha risposto alla chiamata di Dio e ha accettato Cristo come suo personale Salvatore e Signore, dovrebbe desiderare di ricevere il giusto e necessario nutrimento spirituale. Dovrebbe desiderare, cioè come un bambino appena nato, desidera il latte materno. Il latte in questo caso non rappresenta l'insegnamento cristiano elementare, come nel paragone usato da Paolo in 1 Corinzi 3, versetto 2, che lo metteva in relazione alla carne, cioè al cibo solido, ma rappresenta piuttosto qualcosa da desiderare per nutrirsi e conseguentemente crescere. Questa crescita deve essere realizzata in due modi. Innanzitutto è necessario sbarazzarsi di ogni forma di male. In secondo luogo è necessario desiderare di ricevere il giusto alimento spirituale, alimento che permette una crescita costante, armoniosa, che condurrà il credente a ricevere alla fine la piena e finale salvezza. Certo, non possiamo desiderare di alimentarci e crescere spiritualmente se prima non ci sbarazziamo di certe cose che fanno parte della nostra natura peccaminosa e che ci ostacolano di questo percorso. Paolo, nella sua lettera ai credenti efesini, paragona questa attività allo spogliarsi di un indumento. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe, seguendo le passioni ingannatrici. Efesini 4, versetto 22. Perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Efesini 4, versetto 25. Pietro usa invece un'immagine diversa per descrivere questo fatto ai Corinzi. Infatti è scritto nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetti 7 e 8. Purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa, non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Se l'israelita osservava la Pasqua e la festa dei pani azimi, non mangiava pane lievitato, cioè non continuava a condurre lo stesso tipo di vita che conduceva prima. Si nutriva in un luogo diverso, con un tipo di pane diverso, ed era un mezzo di crescita per lui. Allo stesso modo, Paolo dice ai credenti di Corinto che, quando vengono a Cristo, devono togliere il vecchio lievito, che è simbolo di malizia e malvagità nella loro vita. Ricordo però che l'obbedienza a Dio, la santità di vita, la crescita spirituale guidata dallo Spirito Santo e dalla parola di Dio, non sono la causa della salvezza dell'uomo. Questa è frutto e conseguenza solo della morte di Cristo sulla croce e dell'accettazione da parte dell'uomo di questo sacrificio. Ma sono comunque la conseguenza logica, inevitabile, di una nuova nascita che porta l'uomo a un radicale cambiamento di vita, di valori. Questo tipo di crescita dovrebbe essere un desiderio naturale del credente. Il versetto 4 inizia con una nuova sezione in cui Pietro usa alcune immagini tipiche del Vecchio Testamento per dimostrare come i credenti del Nuovo siano un nuovo popolo di Dio, venuto in possesso addirittura in misura maggiore di tutte le benedizioni che erano state patrimonio dell'Israele dell'Antico Testamento. Pietro nei versetti 4 e 5 ci dice che i credenti, andando continuamente a Cristo nel momento della fede iniziale, poi nell'adorazione, nella preghiera, sono edificati in casa spirituale. In altre parole, la devozione personale a Cristo mediante la parola fa aumentare anche la comunione e l'aggregazione dei credenti all'interno della Chiesa. Cristo viene chiamato da Pietro pietra vivente, una metafora forse un po' azzardata, visto che le pietre non vivono, ma già usata da Gesù quando, riferendosi ai versetti del Salmo 118, aveva detto di se stesso: «La pietra disprezzata dai costruttori è divenuta la pietra angolare». E come abbiamo letto nel nostro testo, Pietro cita tre profezie dell'Antico Testamento riferite a Cristo. «Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso». Isaia 28, versetto 16, e nel Salmo 118, al versetto 22, troviamo quest'altra profezia. «La pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare». E poi in Isaia 8, al versetto 14, «pietra ad inciampo e sasso di ostacolo». Quindi le immagini che egli evoca devono essere interpretate alla luce di questi versetti, dei quali vedremo in seguito il contesto e il significato. Cominciamo però col dire che il fatto che Cristo sia la pietra vivente mostra subito la sua superiorità su un tempio dell'Antico Testamento, composto di pietre morte, e ricorda ai cristiani di non dover desiderare quel vecchio modo di avvicinarsi a Dio, perché il nuovo è migliore. Questa pietra vivente è davanti a Dio, scelta, preziosa, anche se gli uomini in generale la hanno rifiutata. Mettersi dalla parte di Dio, scegliere Cristo, significherà quindi trovare anche l'opposizione degli uomini. L'alta considerazione poi che Dio ha di Cristo, pietra vivente, suggerisce al lettore la stima che i credenti devono sempre avere per il loro Signore. Pietro però va al di là di quanto appena detto e collega Cristo, la pietra vivente, ai credenti che, grazie alla comunione con Lui, diventano a loro volta delle pietre viventi sulle quali viene costruita, viene edificata la Chiesa. Come Cristo è prezioso agli occhi di Dio, allo stesso modo anche i credenti sono per Lui preziosi. Il pensiero che scaturisce dalle sue stesse riflessioni è così eccitante che Pietro mescola le sue metafore, i suoi paragoni. In pratica, egli ci porta a riflettere sul fatto che la costante comunione con colui che è definito la pietra vivente, Gesù Cristo, porta i cristiani a diventare similmente a lui delle pietre viventi. Pietre scelte e preziose che Dio utilizza per costruire la sua Chiesa, per formarsi un popolo eletto. E questa costruzione è basata sul fondamento, sulla pietra angolare che è Cristo. Cristo Gesù è la pietra di fondamento della Chiesa. Bene, con queste riflessioni attorno alla pietra vivente, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione che ci avete dato anche in questa settimana, quindi appuntamento a lunedì prossimo. Ciao.